eccoci per un meraviglioso 8 marzo!
Viva di nuovo qua!
Finalmente, tra l'altro in una formazione strabiliante, visto che ad aiutarci in regia, ma è dovuta poi correre via, c'era anche la nostra Pamma, ma soprattutto il ritorno di Clio!
Evviva me! Ci sono, ci sono!
Bene, bene. C'è anche Takeshi che gracchia, le orecchie gracchiano. Lo so, c'è qualcosa. Capiremo, visto che abbiamo il nostro...
Puntualissime,
abbiamo la nostra reverenda qua con noi.
Grazie, reverenda, di essere venuta.
In abbigliamento special per onorare la festa della donna e per darci un supporto tecnico, perché oggi, lo so, forse a voi non ve ne frega un cazzo, ma noi ve lo diciamo lo stesso, la nostra Clio è in regia per la prima volta.
Tante emozioni! Non lo diciamo subito, se no si alza l'hype e poi va a finire tutti gli errori...
Secondo me è un segno, il mio microfono gracchia, forse devo stare zitta.
Forse ti devi avvicinare di più perché non ti senti, si sente bene.
Bella scusa Takeshi, non ci provare.
Ci ho provato.
Oh, ora ti si sente, ora, perfetto.
Ora, va bene.
Questa sarà una puntata strabiliante, tendenzialmente al femminile, quindi vi proporremo un sacco di cose interessanti, contributi, interviste, eccetera. Però in primis
facciamo un fuori tema a cui però ci teniamo particolarmente, e quindi faremo subito una chiamata a Sirio, un compagno trentino che ci aggiornerà su quelle che sono state le evoluzioni del processo del Brennero. Quindi io direi che lo chiamiamo.
Vai, ci sono, ho avviato la telefonata, sentiremo anche il tu in diretta,
sperando che risponda.
Vabbè, era impegnato, ha detto che era al corteo, quindi...
Eccoci.
Ciao, mi sentite bene?
Noi ti sentiamo bene, sì. Sirio, tu ci senti?
Bene. Sì, ciao a tutti.
Ciao.
Grazie mille per essere in collegamento con noi, sappiamo che insomma ti preme, quindi faremo una cosa veloce perché devi correre a un corteo, ma non diciamo nulla, ci racconterai ora di ben due notizie. A te la scelta da quale partire.
Ah vabbè, il corteo è domani, quindi non devo correre. Il corteo è sabato. Sì. No, allora, innanzitutto voglio iniziare salutando il nostro compagno Posa, che da oggi è ai domiciliari. Anche lui aveva l'udienza il 5 e anche lui dal regime di semilibertà adesso è domiciliari, così come Rupert. E quindi siamo contenti che siano a casa. Così come voglio salutare anche i nostri Stecco, Nasci e Quan, che sono... in carcere invece, e tutti gli altri detenuti. Detto questo, allora magari vi dico, parto dalla fine dicendo semplicemente che cosa è successo l'altro giorno, che c'è stata finalmente la cassazione del processo del Brennero riguardante gli scontri avvenuti nel 2016 durante una manifestazione contro le frontiere. E niente, eravamo molto preoccupati, insomma, sia perché il primo grado e l'appello erano andati male e c'erano questi compagni, 59 indagati, che rischiavano in totale 120 anni di carcere. Sarebbe stata la condanna più grossa, insomma, nell'Italia contemporanea per dei reati di piazza, e quindi sarebbe stato un precedente molto inquietante. Invece, magicamente, cosa che ci stupisce, la Cassazione ha... Ma innanzitutto, fatto prescrivere gli altri reati a parte furto e resistenza, cosa che insomma su cui eravamo dubbiosi, e ha comunque rimandato in appello tutti gli imputati. E per alcune persone, quindi, si è arrivati alla soluzione perché non avevano reati non avevano resistenza, e comunque sono state riconosciute queste famose pene alternative della Cartabia, della nuova legge, insomma, riguardante le pene alternative, che invece in appello non erano state accolte.
Bene.
Quindi i compagni, nello specifico, adesso hanno delle condanne che sono sotto i 3 anni di carcere, quindi molto meglio, e quindi nessuno va in carcere adesso. E nel prossimo appello vediamo che succede, insomma, perché appunto bisogna rifare il processo d'appello, ecco. È stato sicuramente un processo che è partito in salita, perché abbiamo dovuto scontrarci con una procura, con la Bolzanina, estremamente... negativa, restia a qualsiasi dinamica minimamente giustizialista, nel senso che innanzitutto c'era un clima da abbastanza guerrafondaio, nel senso che ad ogni udienza c'era un dispositivo di polizia clamoroso, c'erano svariate camionette di Celera ad ogni udienza durante questo processo, e nonostante le arringhe forbite dei nostri avvocati, tra l'altro voglio ricordare il nostro Giampiero che purtroppo morì nel frattempo, l'avvocato insomma ci ha difeso da tanti anni, che è morto durante questo processo, beh insomma nonostante tutta la loro bravura e anche la loro insomma tentativo di legarsi a delle questioni meritorie di fatto, c'era un clima assolutamente negativo, in primis verso quello che è il concorso morale, cioè di fatto se io mi trovo nelle vicinanze di un corteo, nelle prime file di un corteo, non ci sono fotogrammi che fanno vedere che sto partecipando a degli scontri, ma sono lì, sono comunque un partecipante morale agli avvenimenti e quindi devo prendere anch'io una bella condanna. Questo sostanzialmente era il tentativo che volevano far passare. Inoltre, cosa che per fortuna era accaduta in primo grado, volevano far passare il reato di devastazione e saccheggio, e comunque le condanne di resistenza erano estremamente alte, perché nonostante avessimo scelto il rito abbreviato si arrivava a delle condanne veramente impegnative. E in appello c'era chi arrivava cioè sarebbe arrivato a prendersi 5 anni, insomma in 5 quantomeno rischiavano di prendersi più di 4 anni, quindi sarebbero dovuti andare in carcere già domani probabilmente, invece non è successo per fortuna.
Bene.
Quindi ecco, quindi tutta una situazione, se si vuole, molto, molto delicata, un processo che abbiamo tentato di seguire il più possibile, ma partiamo insomma da quel periodo là storico, il 2016, era un periodo in cui stavano venendo fuori con sempre maggiore urgenza i problemi che sono pane quotidiano dell'oggi, insomma la questione sostanzialmente dei profughi africani e delle rotte verso il nord che i profughi tentavano di fare all'epoca, in particolare la rotta verso la Germania e l'Austria era una delle predilette, oltre a quella verso le Alpi occidentali ovviamente, che molto spesso gli africani facevano a piedi se non aiutati da qualche solidale. E rendiamoci conto che era il periodo comunque in cui ci furono molti molti annegamenti, il Mediterraneo era ed è una tomba per moltissima gente, e quindi una situazione che da un punto di vista, se uno ci credesse, dei diritti umani civili saremmo veramente alla frutta, e invece scopriamo che può essere sempre peggio. All'epoca, nello specifico, succedeva che per dire i treni che partivano da Verona, i treni austriaci che quindi scendono direttamente a Monaco, per una persona di colore che aveva il biglietto venivano proprio non fatti salire dai controllori austriaci, cioè venivano proprio fermati ovviamente con la complicità della polizia italiana, e quindi insomma non era sufficiente avere un biglietto, ma era necessario appunto avere quel famoso pezzo di carta. E d'altronde all'epoca come oggi la macchina delle espulsioni faceva fatica a muoversi. Spesso questi profughi, in cui molto spesso non veniva assolutamente considerata la richiesta d'asilo, questi profughi volevano raggiungere la Francia, la Germania, l'Inghilterra, altri posti in cui avrebbero potuto rifarsi una vita, secondo le informazioni che avevano avuto, però gli era completamente negata qualsiasi possibilità di passaggio, ma anche di vita, perché il tentativo era di quello di comunque metterli nei CIE, stiparli negli allora CIE, Centri di Identificazione ed Espulsione, oggi CPR. Quindi c'era sicuramente una situazione un po' da caccia all'uomo. E in questo contesto il governo austriaco pensò bene all'epoca di porre il problema mettendo un muro, cioè volevano mettere, c'era questo progetto di mettere un muro all'altezza del Brennero, del valico del Brennero e degli altri valichi altoatesini circostanti, proprio per impedire l'entrata in Austria di profughi o di persone non senza permesso di soggiorno o senza i documenti in regola, insomma. Quindi una situazione estremamente delicata, che fa ricordare insomma altri muri purtroppo eretti in altre parti del mondo, e che sono insomma l'ultima razza di quella che in teoria vengono dipinti come paesi civili. Però d'altronde la realtà era questa, e in un periodo anche in cui oggi come allora siamo impegnati sul fronte della lotta al cantiere del TAV, del treno alta velocità Verona-Monaco, che sono 190 km di galleria che vorrebbero bucare le nostre montagne per fare questa tratta, questo corridoio, che sarebbe un treno TAV-TAC, quindi un treno anche merci. Ecco, la critica che facevamo era sostanzialmente: le merci possono viaggiare allegramente senza problemi, invece gli esseri umani no, quindi non ci stiamo, e quindi pubblicamente rivendicammo la volontà di arrivare al confine con l'Austria, partendo dalla stazione del Brennero, e poi anche occupare l'autostrada. Quindi ci trovammo in quel giorno di maggio, che comunque rendiamoci conto è un valico a più di 1000 metri, quindi faceva pure freddino, ed eravamo qualche bel centinaio. Dopo poco, dopo la partenza in corteo, già dopo poco iniziarono i primi scontri, perché già da subito la polizia italiana ci caricò. E da lì rinculammo verso la stazione, dove iniziò una fitta sassaiola, un conseguente lancio di lacrimogeni e degli scontri che andarono avanti per ore. Da lì ci fu appunto questo tentativo di blocco dell'autostrada, che in realtà era già bloccata dalle forze dell'ordine, però appena superammo l'autostrada arrivarono anche lì e ci menarono anche lì, e poi da lì finimmo ormai stremati al termine della giornata su un fianco di una collina a fianco della strada, dove ci furono le ultime cariche, e lì sostanzialmente alzammo bandiera bianca, però riuscimmo tutti ad andare via in treno senza far dare i documenti di tutti come era volontà della polizia. E lì comunque ci furono già alcuni arresti direttamente di qualche compagno che venne arrestato quel giorno lì, e poi vabbè ci fu un certo clamore mediatico che insomma io non lo so se contribuì ad andare in questo senso. Comunque sia prima che dopo, siccome non era di certo l'unica manifestazione a cui, insomma, che era contro questo muro, però in qualche maniera riuscimmo a impedire la costruzione di questo muro, quindi insomma qualcosa ha fatto effetto, e fu comunque una chiamata che ebbe respiro nazionale in un periodo storico in cui si faceva molta fatica, nonostante l'urgenza delle cose che succedevano, si faceva molta fatica a avere delle chiamate di respiro nazionale, delle volontà insomma collettive di porsi di traverso, e quella giornata là fu abbastanza ad esempio. Quindi forse non riuscimmo ad abbattere le frontiere, forse non riuscimmo a fare chissà che, però insomma il tentativo c'era tutto. E poi vabbè, da lì appunto partì questo processo che citavo poc'anzi. Nel frattempo arriviamo all'oggi, in cui c'è una situazione verso chi vuole arrivare in Italia per tentare di trovare migliori condizioni di vita e di lavoro, sempre più aberrante. In tutte le regioni c'è la paventata volontà di costruire un centro di permanenza, cioè un altro CPR, insomma, e nonostante i CPR già esistenti siano allo stremo e stiano... Ricordiamo quello di Ponte Galeria, che domenica ha preso fuoco, piuttosto che quello di Via Corella a Milano, che ultimamente è stato indagato e posto sotto sequestro a causa delle attività fraudolente della cooperativa che lo gestiva, insomma, in cui hanno trovato sostanzialmente del cibo avariato, condizioni igieniche allucinanti, insomma, di certo la questione dei profughi è tutt'altro che risolta, anzi
è drammatica, diciamo,
è drammatica sempre più. Sì, nonostante vabbè questo governo allucinante voglia tentare di arginare la cosa, proprio perché non hanno una risposta, cioè la loro risposta è la repressione, e per questo sono anche disposti ad aprire dei lager in Albania, così come era stato in Libia, così come è tuttora in Libia. E quindi è tutto un tema su cui probabilmente non teniamo abbastanza le orecchie alte, ma bisognerebbe essere sicuramente molto più attenti e solidali, perché ne va nella vita di decine e decine di persone, ecco.
Chiaro, grazie mille per l'aggiornamento, ma soprattutto anche per aver calato l'aggiornamento in questo contesto storico da quello che è successo al Brennero ad oggi. Preziosissimo contributo.
Insomma, prego.
No, vai.
No, semplicemente l'invito ovviamente è tentare di lottare su questi temi, che quella del Brennero, al di là di come sia andato il processo, è stato un tentativo che andava proprio a tentare di spezzare quell'omertà anche da parte del dei nostri movimenti, insomma, per cui non si riesce a essere all'altezza della situazione. E quindi, nonostante tutte le caratteristiche di essere in un valico di montagna, in culo ai lupi, eccetera, eccetera, abbiamo comunque tentato di dare il nostro contributo. Forse l'abbiamo pagato caro, per fortuna sembra non così caro, ecco, come sembrava.
Incrociamo le dita, perché non è ancora finita. Però, visto che il tempo stringe, ti volevamo chiedere brevissimamente invece cosa accadrà domani a Trento.
Sì, allora, sostanzialmente in Italia saranno ospitati i vari G7 di vari ministri, a partire da Trento fino ad arrivare a quello sull'agricoltura a Siracusa, che si terrà a settembre in Sicilia, appunto. Quello di Trento, che si terrà venerdì prossimo, il 15, è un G7 sull'intelligenza artificiale. C'è la necessità da parte della controparte di regolamentare questo strumento, che oramai è diventata il vero disastro dei tempi moderni. Sappiamo tutti, insomma, che ricadute sta avendo l'intelligenza artificiale sul lavoro, sulla gestione dei lavori, da qualsiasi lavori, da quelli intellettuali a quelli manuali. Palesemente c'è una volontà da parte di chi detiene il controllo del lavoro, fossero imprese private o stato pubblico, di servirsi di questa intelligenza artificiale, perché i robot non hanno le ferie, non fanno gli scioperi, lavorano 24 ore su 24 e non hanno quello che chiamano l'errore umano. Invece il fattore umano che poniamo noi è quello che invece fa la differenza in una società libera, a nostro avviso, perché se a prendere le decisioni è un'intelligenza artificiale, c'è grosso rischio che prenda le decisioni disumane, per l'appunto. E quindi, siccome stanno tentando di fare delle ricerche ad hoc specifiche su com'è il sistema di sorveglianza legato all'intelligenza artificiale che ad esempio sta utilizzando Israele verso la Palestina, giusto ieri sera abbiamo fatto una serata a Trento e anche stasera a Rovereto, in cui facciamo vedere dei documentari non proprio di Hamas, ma dell'Amnesty International, insomma, che fanno vedere quanto oramai siamo di fronte a un genocidio automatizzato. Cioè, di fatto, grazie all'intelligenza artificiale si può riconoscere con il riconoscimento facciale delle persone e indirizzarle verso quello che sono delle repressioni di carattere sia ai checkpoint sia, insomma, sostanzialmente i palestinesi stanno vivendo ormai da tanto tempo con la consapevolezza di essere controllati e sorvegliati 24 ore su 24. Quindi ovviamente la nostra volontà di fare un corteo domani, lo facciamo domani perché è sabato, si spera che venga qualcuno, è prima di tutto col cuore verso la Palestina. Poi però si tratta anche di far sentire un po' di fiato sul collo ai reggenti del mondo, che si troveranno il 15, venerdì, faremo delle altre iniziative settimana prossima, però succede che quel giorno lì ci sarà il solito clima da zona rossa, hanno già previsto tutto il centro di Trento completamente bloccato da polizia e carabinieri, si parla di almeno 500 forze dell'ordine in più, oltre agli effettivi locali. Controlli a tappeto, e quindi temo l'impossibilità palese di fare qualsivoglia contestazione. Ecco, quindi noi faremo un corteo. Sì, prego.
La chiamate per domani, dove e a che ora?
Piazza Duomo di Trento alle 15. Perfetto. Insomma, ecco, perfetto. Quindi vi aspettiamo, e poi in generale è un invito a una lotta che non è di certo né iniziata né finita domani. Ecco, qua si
tratta deve continuare.
Ci tratta di darci una svegliata, ecco.
Siamo d'accordo.
Grazie mille, Sirio. Magari ci risentiremo per ulteriori aggiornamenti. A presto.
Quando volete. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
Ebbene, sì, è anche compito nostro dover aggiornare un po' su quello che succede. Ricordiamo quello che non abbiamo fatto prima e siamo su Radio Contado 152, ci potete ascoltare in podcast o su radiowombat.net in diretta un venerdì sì, un venerdì no.
Bravissima. Quindi dama, sempre attenta.
Ma non ha neanche detto.
AM 13:59. Ma ora, vi sappiamo, siamo partiti così in pompetta, regaliamoci una canzone.
Sì.
Me de lo que me quitan, no dan huevos de oro, todas las gallinitas. Si la vida no me son dos días, la hago cosquillita. Poco aguantan, no están preparados, no entienden. Cuando ya ha pasado, te vas harta de lo que has deseado. Te comes pescado, pero nunca de los buenos resultados. Todavía no estáis quemados, yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado. Amor, entre morado y morado. Que disculpa, cuando llega ya no quiere más así apaleado. Saben que tengo el cañón guardado y las estrellas y la luna de mi lado. Si te han pegado, vete y disfruta del olor de mi estofado. Soy la cocinera de tu mejor. Mi tos se me paga, vida, acuérdate de mí, de mi cara. Ni resumiéndotelo todo te la aclaran. No sana hoy, sanará mañana. Voy a por lo que dijimos, tigres y bengala. Con la tijera corta y clava. Sin tara, la mala vuela sin escala. La yaqui en una cala. Otra que cuela, otra que lava, otra cara. Con la cabeza harta, mucho que manda, mucho que gana. Que pende y no hay más nada. Campo pa' correr, algo pa' la tala. Los hombres acostumbran más a los fines de semana. No sin ni más ni menos, patillo carita. Habla de dinero, está muy fósil, no me invita. Soy la cocinera de tu mejor.
Ciao. Ehi Palmi, ciao. Ho trovato un parcheggio lì, sotto al palo con la cicogna che porta il fagotto.
Pamela, ma Sadit, quello è quello riservato alle donne incinte. Non vedi che è rosa?
Vabbè, ciao a tutti. allora, il simbolo della cicogna sicuramente mi evoca dei racconti di bambino, cioè quando sei piccolo, no?
Ciao a tutti, siamo qui con Maria Grazia Moncada, regista di documentari, che sta lavorando in questo momento ad un progetto contro la violenza sulle donne. Ma ragazza, volevo chiederti, se ti mostro questo cartello segnaletico di un parcheggio riservato a donne in gravidanza e con figli piccoli, che ha un simbolo di una cicogna che porta un bambino su uno sfondo rosa, che cosa ti evoca?
Vabbè, ciao a tutti. allora, il simbolo della cicogna sicuramente mi evoca dei racconti di bambino, cioè quando sei piccolo, no? Spesso risuona, ma non solo diciamo in casa, ma risuona anche nei film,
non so, negli articoli, comunque risuona il fatto che i bambini vengono portati dalla cicogna. Credo che questa cosa sia legata un pochino anche a una logica ancora del pudore, no? Dove comunque non si spiega, diciamo, ai bambini effettivamente come, no? Come arrivano degli altri bambini, e quindi appunto fondamentalmente si parla della cicogna. Cioè, penso che il concetto sia questo, legato comunque ancora oggi a una logica del pudore, che diventa quindi al momento una rappresentazione grafica che forse sarebbe meglio togliere a questo punto, perché non ha, cioè, forse non ha più senso.
E per quanto riguarda il rosa, il fatto che ancora oggi sia associato in modo così forte al sesso e al genere femminile, cosa ne pensi?
Allora, io personalmente rispetto a questa questione del colore non lo so, cioè nel senso non sono... diciamo un'avversaria del rosa, non mi piace particolarmente, non è un colore, anzi è un colore che a me non piace, però effettivamente molte bimbe, e se vado indietro con la memoria, cioè sicuramente anch'io penso di aver avuto un periodo rosa, e sinceramente sì, probabilmente sarà una questione culturale. Non so perché viene, come si dice, associato necessariamente alla donna il colore rosa, cioè non capisco, e perché l'azzurro è associato all'uomo, cioè sinceramente quali sono le radici storiche di questa associazione non le so. Però è un fatto che comunque effettivamente molte bimbe, soprattutto bimbe, hanno il periodo impazzimento del rosa. E detto questo, però, è vero che comunque poi quando nasce una bambina già si predispone, no? Tutta la culla rosa, il fiocco è rosa, il fiocco per il bambino è azzurro. E quindi, cioè, sicuramente, insomma, ecco, si predispone molto questo interesse verso il rosa.
Ringraziamo Pam per questi contributi. Interroghiamoci su cicogna, fiocco rosa. Siamo nella giornata delle donne, quindi Pam ha voluto regalarci soprattutto questo intro parcheggioso.
Sempre molto in letto.
Quindi se non capite tutti subito, non importa, riascoltateci su Radio Contado 152 su Radio Wombat, perché prima o poi capirete il senso. Intanto mandiamo il secondo contributo che Pam ci ha lasciato.
La nostra eclettica Pam, vediamo cosa ci ha sfoderato.
Buon ascolto.
Siamo a Roma, oggi 8 marzo, sta per iniziare il corteo indetto da Non Una Di Meno in occasione dello sciopero globale transfemminista. E siamo qui con Maria Grazia Moncada, regista di documentari e attivista. Maria Grazia, che messaggio ti senti di lanciare in questa giornata?
Ciao a tutti, io penso che il messaggio va soprattutto agli uomini, in questo momento mi sento di darlo soprattutto agli uomini, e credo che ancora da un punto di vista, diciamo, di educazione emotiva bisogna fare tanto, emotiva e poi anche culturale, quindi veramente ancora bisogna fare tanto. E invito gli uomini, che generalmente non lo fanno, a confrontarsi tra di loro, anche quando ci sono appunto dei problemi relazionali con la propria compagna, e anche quando a volte sentono, diciamo, istintivamente di avere degli atteggiamenti aggressivi, diciamo, nei confronti delle proprie compagne. Io penso che se c'è un momento di confronto anche con gli uomini stessi, esattamente come facciamo noi con il gruppo di donne, no? Quando ci confrontiamo sui problemi che ci possono essere all'interno di una relazione, io credo che appunto grazie al confronto poi in qualche modo le cose possono migliorare, perché magari non ti senti solo, oppure vengono proposte anche delle soluzioni diverse. Quindi credo questo, che sia appunto una questione di educazione emotiva.
te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza.
Abbiamo pecore, capre, circa 300 pugni. Ah, rivolgendosi al mio compagno. Sei un allevatore. Poi guardando me. E tu? Fai la mamma agli animali?
Fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna
siamo
qui
alla conferenza dove chiediamo ai partecipanti come si manifesta all'interno dei movimenti politici il patriarcato oggi.
Ciao, io sono Manuela. Dai 25 ai 29 anni ho girato l'Italia facendo stagioni lavorative come operaio agricolo.
Ciao a tutte le persone in ascolto, è il Beppe Manin che vi parla e mi era stato chiesto da Radio Contato un piccolo contributo. Io, oltre ad aver fatto il conduttore di Radio Contato per qualche stagione, e colgo l'occasione per salutare tutta la stupenda redazione di Radio Contato, poi sono anche insomma un contadino, sono un operaio agricolo, quindi mi è capitato più volte di riflettere sulla questione della discriminazione e di genere che c'è in particolare nel mondo agricolo, ma anche nel mondo neorurale in generale, insomma.
E siamo sempre qui dalla conferenza contadina, dove abbiamo un'altra voce, un altro contributo rispetto a come si manifesta il patriarcato nel mondo agricolo ed in particolar modo nel lavoro bracciantile.
Ciao, sono Susanna. Io sono andata a vivere in campagna quando avevo 20 anni, 47 anni fa. Il mio ideale era quello della fattoria di una volta, no? Un contrasto con la galoppante agricoltura moderna che stava spopolando tutte le campagne. Eravamo un gruppetto di ragazzi e ragazze, abbiamo dovuto imparare tutto, tutti e tutte.
Ciao amiche e amiche di Radio Contado, io sono qui a continuare la sagra del luogo comune. Fondamentalmente io non sono nato in campagna, la prima volta che sono salito su un olivo per potarlo, mi hanno dato in mano una motosega e mi hanno detto accendila, e io ero perfettamente in grado di utilizzarlo perché ho il pisello. Invece le altre persone che io conosco che usano dei pronomi femminili, ecco, questa cosa qua non gli è mai successa, anzi sono dovute passare attraverso numerosi e faticosi corsi di introduzione alla motosega, che non a caso è un ottimo strumento fallico. Ciao.
Diciamo che anzitutto la mia risposta da maschio bianco privilegiato è, come dire, è abbastanza anche difficile da dare, però penso che sia anche corretto prendere coscienza di questo e riflettere su come ciò avviene comunque all'interno dei nostri movimenti, che non sono infatti assolutamente esenti da questo tipo di dinamiche.
Mi è capitato diverse volte di, diciamo, subire del sessismo da parte di datori di lavoro piuttosto che colleghi. Devo dire, siccome ho spaziato dal Piemonte alla Calabria, dal Trentino all'Abruzzo, devo denotare che queste cose non dipendono certamente dal luogo e nemmeno dallo stato familiare o sociale del datore di lavoro, insomma.
Le mie esperienze mi hanno portato comunque a una forte convinzione che effettivamente le disparità di genere, il mio chiaramente è il punto di vista di un uomo bianco, cis, però, che cerca in qualche maniera di interrogarsi su, sulla mascolinità e anche, se possibile, rimodulare, intervenire dalla, dalla mia posizione. Ecco, dicevo, la mia convinzione negli anni comunque è stata quella che se in ambito comunque urbano la questione di genere è molto presente, impatta molto, in maniera molto forte sulla vita delle persone socializzate come donne e in maniera negativa, ecco, in un contesto rurale, in un contesto non urbano, in un contesto agricolo, questo accade ancora di più e anche in contesti che non ti aspetti, insomma. Effettivamente è più difficile, però è anche molto più evidente.
E nel mondo agricolo il patriarcato è storicamente, diciamo, la fada padrona, nel senso che abbiamo una storia da questo punto di vista che è, diciamo così, parla proprio di una lotta di liberazione delle donne dal patriarcato attraverso le prime leghe di resistenza delle mondine, se voi ci pensate, questo elemento della mobilità, dell'uscita dalla famiglia patriarcale per andare a lavorare nei campi fuori, che era anche però al tempo stesso una possibilità di organizzazione diversa della propria condizione, quindi di emancipazione. Quindi il movimento bracciantile di per sé è stato attraversato fin da subito da una lotta contro il patriarcato. Oggi questa lotta purtroppo è sempre più necessaria perché ci sono tantissime figure di donne sotto sfruttamento nelle campagne italiane, penso a Ragusano, penso a moltissime sacche di lavoro femminile razzializzato che richiedono un nuovo protagonismo. Secondo me questo è uno dei punti sui quali noi dobbiamo indagare, anche perché sono ovviamente invisibili, sono invisibili perché sono migranti, queste donne sono invisibili perché sono donne, quindi secondo me il punto principale oggi quando parliamo di terra, quando parliamo di campagna, quando parliamo della questione contadina, di patriarcato, è partire proprio dalla condizione dell'anello più debole, che sono le donne braccianti migranti.
Devo dire che i ruoli in campagna sono molto più espliciti che in città o in altri lavori, ma sono autocompensanti e di uguale valore, non abbiamo mai avuto problemi, non ci siamo mai dovuti creare problemi di genere. E poi nel tempo, in altre situazioni, si sono affermati soprattutto determinati modelli di produzione agricola, fondati sull'uso di mezzi meccanici e dei macchinari, e soprattutto anche sulla fretta, su faccio più veloce, lascia perdere di zappare, aspetta, uso molto coltivatore. E non è una generale inclinazione femminile quella all'uso di attrezzi rumorosi, puzzolenti e spesso anche faticosi e pesanti. Sono più una prerogativa maschile, delle volte dei prolungamenti di potere, di forza, così come la cura, l'estetica, la pazienza, il multitasking, anche il maternaggio, sono in genere prerogative dei talenti femminili. Fin qui niente di male, ma quando il pensiero produttivistico e quindi l'uso dei mezzi hanno generato, da parte, io parlo per me, ma insomma, diciamo, del femminile in generale, una specie di delega, e questa delega ha portato però a una frustrazione e quindi l'allontanamento da processi decisionali. Ed ecco che creano delle reali discriminazioni di genere all'interno delle attività agricole, anche nei piccoli gruppi che sono tornati in campagna. Se si afferma anche alla base una diversa posizione mentale rispetto a quello che vuol dire vivere in campagna o avere una produzione agricola.
Con Pamela abbiamo lanciato l'invito a raccontarci storie, aneddoti di ripercussioni di genere in campo agricolo e inizialmente pensavamo di esserci riuscite, di aver abbattuto il patriarcato in campagna perché nessuno e nessuna parlava. Poi a un certo punto il muro di silenzio è caduto. Pesavo 80 kg per 1,70 m di donna, spalle ancora muscolose dal mio passato da pallanuotista. Al momento di lavorare l'orto, lui mi mette da parte, più basso, fisicamente più minuto di me, e afferra la motozappa. Io avevo solo bisogno di qualcuno che mi insegnasse ad accenderla, perché mi hanno insegnato a non usare un attrezzo senza conoscere il funzionamento. Ma mi spiega che è molto pesante, è un lavoro molto duro, meglio se lo fa lui. In quell'occasione non ho imparato ad accendere una motozappa, ma a mettere da parte la mia intraprendenza per far sentire un uomo importante ed essenziale.
pasiva, ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Essere tanti, in realtà è difficile anche riportarli perché dovrebbero essere proprio molto pratici. Una delle cose che mi vengono in mente è la mancanza di relazione, o meglio, la mancanza di cura delle relazioni all'interno di certi contesti, dove il rapporto chiaramente di rispetto nei confronti di genere è spesso mancante e quindi di fatto si creano queste situazioni di potere chiaramente prese in mano da uomini che non tengono conto di quello che potrebbe essere una cosa più inclusivo rispetto a questo punto, e questa cosa si manifesta poi chiaramente anche in altri modi, banalmente il togliere la parola, no? Può essere veramente una cosa molto semplice, ma che comunque è un esempio di come questo ruolo di sopraffazione si presenta e si manifesta. Ecco, queste sono le due cose forse anche banali che mi vengono in mente, però penso che siano anche un primo passo su cui cominciare a riflettere, e forse questi sono anche i motivi per cui all'interno spesso di questi movimenti la presenza di persone non uomini all'interno è spesso minoritaria. Ecco, quindi io credo che sia importante e urgente fare una riflessione, importante e urgente anche formarsi, perché non lo siamo, e quindi ecco, credo che sia un piccolo contributo che spero che possa essere utile anche a depatriarcalizzare quello che è appunto quelli che sono i movimenti politici nei quali molti di noi appunto militano.
Un grande classico è quando arriva qualcuno dicendo: mi servono tre uomini per fare questo lavoro, intendendo un lavoro faticoso.
Mi è capitato di essere stata accolta in Nord Italia in un'azienda agricola che si occupava di bovini. Tempo dopo è arrivato un altro collega, molto più su d'età, insomma siamo intorno ai 60-65 anni, e praticamente all'inizio insomma sembrava che ogni tanto facesse battute così, al quale comunque ho sempre pensato che a qualche battuta si può, diciamo, si può riderne, non bisogna prendere le cose troppo sul serio, perché comunque bisogna lavorare insieme, bisogna stare in allegria quando magari si è su una montagna, si è da soli con un collega, se non si va d'accordo con quel collega poi uno se la passa veramente male. Allora bisogna anche cercare di prendere le cose con leggerezza. Fatto sta che ci sono limiti, e un giorno questo collega ha superato il limite. Non lo so, per esempio, avendo la stanza condivisa, una volta ha tentato di infilarsi nel mio letto, una volta mentre ero voltata di spalle mi ha palpato il gluteo, quindi insomma cose che poi io a me non piacevano affatto. e mi mettevano giustamente a disagio. Io mi sono lamentata con il mio datore di lavoro e il mio datore di lavoro mi ha detto che praticamente che dovevo sopportare la cosa perché lui aveva assolutamente bisogno della mano d'opera di questa persona, non poteva mandarlo via, non poteva litigarci e quindi stava a me dover gestire la cosa. È successo che poi io mi sono confidata con persone dell'ambiente che conoscevano il mio capo, mi sono confidata perché per me era una situazione un po' pesante e queste persone sono andate a lamentarsi con il mio capo, cioè del trattamento che io avevo, insomma. Così il mio capo si è arrabbiato, si è avvelenato di questa cosa e ha cominciato a raccontare che ero io che mettevo gli altri nella condizione di fare così. Ora non so se intendeva che io seducevo o cose del genere o che ero disponibile. Mi hanno riferito che ha raccontato cose falsissime per screditare, insomma, l'aiuto che chiedevo, per screditare la mia credibilità, diciamo, voleva farmi passare per una poco di buono agli occhi degli altri, così che lui non avesse colpe se mi fosse successo qualcosa.
Spesso gli strumenti agricoli sono pensati sullo stereotipo della fisicità maschile, rendendone più difficile l'utilizzo per chi non lo rispecchia.
Cose come la disparità di salario, mi è capitato più volte che magari facendo esattamente lo stesso lavoro come operai agricoli volessero pagare di più me e mi dicessero che chiedevo perché, mi dicevano ma Giovanni, ma quella è la tua ragazza, dai, perché magari non avevamo neanche la relazione, magari con una, semplicemente c'era una donna che lavorava con me e stavamo facendo lo stesso lavoro. Oppure tipico che le persone si rivolgano a me quando c'è da spiegare un lavoro, quando si entra in un negozio per comprare un attrezzo agricolo, quando si tratta di trattare magari sul prezzo di un determinato lavoro, quando c'è da pianificare qualcosa, un intervento da fare nella terra, si rivolgono a me. Di base, le persone. Le donne di solito vengono sempre escluse, nonostante mi è capitato ovviamente più volte di lavorare con donne che avevano le stesse mie competenze o superiori, ed in realtà erano magari loro che stavano gestendo il lavoro, che erano io le stavo semplicemente magari accompagnando, o ero io che le aiutavo, ma erano loro in realtà che avevano. E questo ve lo possono dire anche le donne, per esempio titolari di un'azienda agricola. Io a me poi è anche capitato, per esempio, di perdere dei lavori, perché magari al telefono risponde una donna e una persona ha bisogno magari di un lavoro agricolo. Io faccio il potatore di olivi, per esempio, e se chiamando diciamo un cliente sente rispondere una donna, non capisce e ci sta anche che rifiuti il lavoro, sentendo che è una donna che gestisce, che verrebbe a fare il lavoro. Poi così come anche molto spesso vengono affidati alle donne i lavori più duri, i più noiosi, questo anche nelle raccolte, quando ci sono le vendemmie o anche quando ci sono da fare lavori in orto, è costante, cioè automaticamente e in maniera più smaccatamente anche evidente che in altri ambiti proprio gli uomini si ritrovano a guidare i mezzi, a pianificare, a fare tutta la parte più creativa, più organizzativa anche del lavoro, mentre le donne vengono spesso automaticamente relegate a un ruolo di bassa manovalanza. Questo nonostante poi in realtà non ci sia nessuna base e dopo un po' di esperienza chiaramente te ne accorgi, non ci sia nessun motivo per farlo. Assolutamente, tanto più che molto spesso, magari guidando trattori, magari usando attrezzi agricoli, motoseghe, decespugliatori, facendo tutti i lavori, molto spesso gli uomini siano meno abili, meno attenti. So che anche loro, che da uomo, effettivamente questa è la mia esperienza, anche se non sai fare il lavoro, se non sai usare la motosega, magari non sai guidare bene il trattore, però lo fai perché
perché ti butti ti butti e rompi gli attrezzi e sai che hai agibilità per fare questo, magari i lavori vengono fatti male, ma hai agibilità perché sai che nessuno, molto spesso nessuno avrà niente da ridire, sono cose che succedono, mentre invece per una donna è molto più complesso.
Può capitare talvolta a una donna di avvicinarsi ai filari di una vigna dove già un gruppo di uomini sta lavorando tra risa e schiamazzi, e avvicinandosi notare che a un certo punto il gruppo si zittisce e diventa serio. Chissà di cosa stavano parlando.
Innanzitutto bisogna sempre mettersi in discussione e il cambiamento è sempre possibile. Detto questo, noi, soprattutto la mia generazione che ha, diciamo, dei cinquantenni, che è cresciuta in famiglie patriarcali dove ci hanno sostanzialmente cresciuto una forma patriarcale in cui sostanzialmente non comprendevi la forma del dominio dentro casa ma anche nelle associazioni, perché comunque siamo cresciuti dentro uno stile, diciamo così, organizzativo che era molto verticale, che era molto legato ad assumere in qualche modo la forma dello Stato anche se lo contestava, no? Quindi questa verticalità che riassumeva la forma patriarcale dello Stato, no? Lo Stato è patriarcale di per sé, Öcalan ce lo spiega benissimo quando soprattutto la rivoluzione curda ci dice che lo Stato è patriarcale e che la prima forma di dominio coloniale è stato sul corpo delle donne. Quindi mettersi in discussione è difficile, soprattutto per gente come me che ha attraversato questo tipo di storia, però è anche vero che oggi ci possono essere gli elementi importanti per decostruire la nostra identità, diciamo, da patriarchi in qualche modo che ci portiamo dietro. Come farlo? È importante lasciare spazio alle donne e soprattutto anche ai giovani, alle giovani generazioni, perché la forma del patriarcato porta con sé anche la forma in cui gli anziani, gli uomini in qualche modo controllano il sapere, controllano le forme della decisione, scrivono sempre loro, parlano sempre loro. Questa cosa qua è un lavoro collettivo secondo me, soprattutto se noi ci facciamo aiutare dal movimento delle donne, può essere fatto, perché c'è d'aiuto per comprendere, come dire, degli errori di cui in qualche modo non siamo consapevoli ma che però portiamo avanti e che dobbiamo eliminare, soprattutto quando noi più adulti, che adesso abbiamo figli che hanno 16-17 anni, dobbiamo essere noi a spiegare questa cosa, perché i nostri genitori non ce l'hanno spiegata, e invece il ruolo fondamentale è che i padri parlino dei propri figli di come rompere il patriarcato.
E quindi, cioè, quello che voglio dire è un ambiente in cui a volte, perché non sempre, diciamo la maggior parte delle volte, la donna o viene diciamo un po' abusata, che sia a livello psicologico o in altre maniere, o comunque sminuita anche, perché se io so fare il mio lavoro, anche se magari faccio un pochino più di fatica di un uomo più muscoloso di me, però io lo faccio e sono contenta di farlo.
Detto questo, cioè, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista degli uomini, io penso che siano necessari dei passaggi. Possiamo fare molte cose come uomini per intervenire su questo. Io ovviamente la mia esperienza in ambito agricolo, però anche in tutti gli altri luoghi dove ci troviamo a vivere assieme, a lavorare, è appunto per cui all'inizio, insomma, una consapevolezza, uno studio innanzitutto del femminismo e poi capire come queste cose che leggi sui libri e dove succedono nella tua vita. Per cui il secondo passaggio, che è comunque l'osservazione, cioè il femminismo non è una teoria astratta, è qualcosa che parla del tuo quotidiano, che parla del mio quotidiano e mi ha parlato profondamente come uomo. E perché mi ha parlato della mascolinità, mi ha parlato del mio approccio alla vita, mi ha parlato del mio approccio al lavoro, mi ha parlato del mio dell'approccio che ho con le altre persone. Per cui da questa osservazione poi dovrebbe discendere un'azione che è azione su di noi, di non negare una mascolinità, però capire quali sono degli automatismi, delle cose che non ti piacciono, del tuo modo di fare, delle cose che ti hanno cresciuto, con cui sei stato socializzato, che si riflettono in maniera tossica nel tuo quotidiano e magari nel quotidiano di altre persone. E quindi cominciare a non eliminare, però a rimodulare come si è. e questo possibilmente parlandone, facendolo assieme ad altri uomini. E come dicevo, sì, in ambito rurale io penso che sia più lavoro da fare e sia anche più urgente, perché finché non renderemo i nostri spazi di lavoro e di vita più accoglienti per tutte le persone, non è assolutamente necessario farlo. E quindi ecco, dobbiamo farlo assieme.
Quando lasciai l'azienda agricola, in preda alla disperazione per aver perso tutto quello che ai tempi mi sembrava vitale, unico e irripetibile, amici, amore, animali, lui, forte di secoli di patriarcato e di strutture gerarchiche di cui è composto il mondo, zittì il mio pianto malinconico e disperato asserendo: eri solo la donna del fattore. Ringraziamo la Grevan assolutamente per il montaggio fatto.
Una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai, 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 ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre e figlia, luna nuova. Sorella amica mia, io ti do la mia parola.
E rieccoci, siamo sempre su Radio Contado, davvero grazie a tutte e tutti coloro che hanno mandato i contributi e vabbè alla Grevan che ormai è la nostra montaggiatrice di fiducia, grazie davvero di cuore. E siamo ora in collegamento con Elisa, una contadina di Campi Aperti, che ci tenevamo insomma in questa seconda parte della puntata di presentare insomma almeno due progetti al femminile agricoli, visto che insomma di agricoltura e contadinanza ci occupiamo. Elisa, ci senti?
Ciao a tutte, grazie dell'invito.
No, intanto grazie a te davvero per la disponibilità e insomma lasciamo a te la parola, cioè raccontaci un po' chi sei, cosa fai e come lo fai.
Ok, allora io sono una contadina da ormai 14 anni e coltivo circa una ventina di ettari in affitto qui nella provincia di Modena, e quest'anno per la prima volta siamo riusciti a comprarci anche un pezzettino di terra tutto nostro, quindi wow, siamo anche contentissimi di questa cosa. Bravi. E in azienda siamo io e mia sorella, e quindi gestiamo noi l'azienda. E originariamente il ritorno alla campagna lo fece mio padre una trentina di anni fa ormai, e si mise a produrre pere biologiche indirizzate alla grande distribuzione. Poi io un po' avevo finito gli studi, lui era entrato in quel circolo che riforniva cooperativa, quindi GDO così, e iniziava ad accusare un po' i colpi legati al deprezzamento del prodotto, per cui iniziava a non starci più dentro, e quindi mi ci sono buttata. Lui mi ha dato le chiavi dell'azienda praticamente, e abbiamo riorganizzato completamente l'azienda. Adesso produciamo praticamente frutta e verdura spalmate su tutto l'anno, quindi abbiamo differenziato moltissimo le produzioni e facciamo vendita diretta nei mercati, appunto, anche di campi aperti. E quindi sì, è un'azienda diciamo molto dinamica, non ci si annoia, e ce n'è da fare sempre, e tutta gestita da me e mia sorella, che è entrata in azienda 5 anni fa più o meno, appena finito gli studi di agraria, e ci si è buttata anche lei a capofitto.
E com'è lavorare fra sole donne?
Allora, diciamo che a livello di organizzazione la nostra azienda è abbastanza rodata, un po' perché insomma sono tanti anni che sperimentiamo e non abbiamo paura anche di sbagliare, nel senso che è un continuo percorso di crescita e apprendimento. Dal lato chiaramente ti scontri, ma come penso in tutte le professioni, poi rispetto a un po' quelli che sono i canoni che un po' i pregiudizi che stanno dietro a, non so, una donna che gestisce un'azienda, tra l'altro in un settore che è quello agricolo, che è prettamente a gestione maschile, e quindi sì, quella è una realtà che un po' come tutte insomma ci troviamo ad affrontare, ed è chiaro che ne abbiamo la consapevolezza.
Quindi avete trovato delle difficoltà, persone che erano un po' diffidenti perché eravate solo donne?
Ma sai, allora, molto banalmente, noi avendo anche parecchia frutta, gli anni in cui non gela e riusciamo a raccoglierne un po', ci appoggiamo anche a dei raccoglitori stagionali, e diciamo che non tutte le persone di sesso maschile sono così ben orientate nel prendere indicazioni da una donna, proprio banalmente. Quindi sì, questa è stata una delle difficoltà, oppure le cose che mi fanno venire da ridere, no? Quando mi vedono arrivare col trattore noi abbiamo un carro di 6 metri dietro con cui faccio i trasporti dei mezzi tra un fondo e l'altro, no? E mi vedono guidare, dicono, ah, ma come sei bravo a guidare, cioè della serie, sconvolti dalle capacità nel guidare i trattori, sì, sono quelle cose che a me sinceramente fanno un po' sorridere, però chiaramente sottendono una modalità di pensiero. Noi diciamo siamo un po' fuori dai canoni classici, ecco.
Bene, a noi ci piacciono le storie fuori dai canoni
classici.
E così, giusto per chi vi vuole conoscere e incontrare, dove vi trova? Tutti i mercati di campi aperti?
Ma noi facciamo il mercato sotto le vele, e quindi del giovedì pomeriggio, e al martedì pomeriggio in Palo Fabbri in Cirenaica. E io sono il giovedì, mia sorella il martedì, ci dividiamo un po' i compiti, e niente, siamo lì, e quindi anche chi ci aiuta dietro al banco sono due ragazze che ci danno una mano, che sono fantastiche anche loro, quindi siamo una bella squadra, ecco.
Complimenti.
Brave.
Se dovessi dare un incoraggiamento a delle donne che hanno voglia, insomma, di buttarsi in agricoltura, cosa diresti loro?
Ieri sera, proprio in mercato, ho conosciuto una ragazza vicino a delle mie zone, no, che sta imparando dallo zio come tenere dietro la vigna, no, ed era lì tutta titubante, dicevo, no, ma non ti preoccupare, ma si può fare, ci se la può fare, bisogna solo buttarsi, ma le possibilità ci sono. Devo dire che Campi Aperti su Bologna garantisce anche una rete non solo di aiuto allo sbocco alla vendita, ma anche proprio tecnico-professionale, cioè tra di noi comunque ci scambiamo anche consigli su le coltivazioni o comunque se ci sono delle problematiche, c'hai cioè sempre qualcuno che andare a chiedere, quindi anche la comunità che ti appoggia, devo dire che fa la differenza e si sente, insomma. Comunque si può fare.
Sì, si può fare, bene, concluderemo con questo, si può fare, ma io ho un'ultima curiosità. Beh, ne avrei mille, però insomma non te le posso sottoporre tutte oggi. Qual è il tuo attrezzo agricolo preferito?
Attrezzo agricolo? Oddio, sai, il badile, brutalmente. Perché alla fine, quando uno è un po' carico di stress, frustrazioni così, una bella sbadilata schiarisce le idee sempre, per cui devo dire che attrezzo basico ma fondamentale.
Quindi si può fare, e muniamoci di un bel badile, perché oltre ad essere utile scarica anche le tensioni e le energie.
Esatto, esatto.
Bene, noi ti ringraziamo e in bocca
grazie
al lupo, insomma, per tutto. E buona,
grazie a voi,
buona festa,
buona
della
lotta
donna.
A tutti, buona lotta della donna.
Grazie, a presto.
Ciao.
Beh, quindi.
Che bello sentire queste storie.
Di la pompa. Si può fare.
Non puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor.
Si può fare, quindi donne che siete all'ascolto,
buttatevi, no? Senza troppi timori.
Ecco, non facciamoci, insomma, anche noi condizionare dagli stereotipi o dalle cose. Noi
vabbè, anche perché così è il modo giusto per smontarli.
Ci sta. Buon ascolto di canzone e a breve un'altra meravigliosa realtà contadina al femminile.
Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar, quiero 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 que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado, tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, yo tuve que quemar, 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 yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los de perdón que me quisieron tratar. Y le doy fuerte, quemo, 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 olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar la cortina, tuve que quemar a los tipos con gomina. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos a luchar.
E rieccoci. Allora, una piccolissima introduzione. Ieri sera, accompagnati da una bella bottiglia di vino, sono riuscita a intervistare queste tre meravigliose fanciulle che hanno questo progetto vinicolo e social solidale e fanno il vino, insomma, loro, il vino delle donne. Non vi dico tanto altro, se non che il vino è buonissimo e ascoltiamoci la registrazione. Tutte e tutti, siamo su Radio Contado e sono qua con tre meravigliose fanciulle, Virginia, Monica e Federica, che hanno un progetto vinicolo tutto al femminile, tant'è che si chiama Il Vino delle Donne. Come, insomma, chi di voi vuole partire? Come è nato questo progetto?
Dai, Fede.
Ah, inizio io, Federica. Dunque, è nato dalla nostra passione comune per il vino, principalmente, e dalla casualità di avere trovato dell'uva in regalo e il momento, il luogo giusto per vinificarla, e è venuto fuori un bel vino, un buon vino. Ci siamo divertite molto nella prima raccolta e prima vinificazione, quindi abbiamo pensato che potesse avere un seguito questa cosa, anche perché insomma siamo amiche e appunto bevitrici di vino, appassionate di vini naturali, quindi apprezziamo molto la bevanda, diciamo.
Anch'io, quindi mi ricorderò di essere partecipe di questo progetto.
E abbiamo pensato di proseguire.
Ma quando è nato? Cioè, quanto tempo fa? Cioè,
È
da
nato
quanto?
in realtà nel 2020, è stato l'estate del 2020, vero?
Sì,
Dove ci siamo, cioè era il tempo della vendemmia, era settembre del 2020. Allora un amico mi chiamò e mi disse: guarda Monica, c'è una vecchia vigna lì, non la raccoglie nessuno, ma perché non la prendi quell'uva? Io dico: ma che me ne fo io, ven via, ma faccio qualcosa. Allora io lì imbastì due o tre telefonate, raccoglimmo due o tre forze amiche, quindi eravamo io, la Virginia, mia sorella Cinzia e la Martina. Partimmo col furgone del
bambini.
lavoro e c'era anche la Nina, davvero. E i bambini, infatti, quello è partito. Noi siamo andati a raccogliere. Abbiamo tirato fuori pochissima uva, una trentina di cassette di uva non trattata, e l'abbiamo schiccata a mano. Vabbè, in realtà il primo progetto del Vino delle Donne è nato con una macerazione un po' spinta, perché abbiamo fatto una macerazione bella importante di oltre 28 giorni in delle Baciasche grandi, e dove facevo questi rimontaggi. Allora nasce per gioco il fatto che quello era il mio tino, non poteva toccare nessuno, dovevo toccare solo io, no? Questo è il vino delle donne, il vino delle donne, ma era un gioco. Un gioco poi che si è stato chiaramente svinato, poi messo in vari contenitori, e dopo 28 mesi, quindi 28 lune, è stato svinato, finalmente è arrivato in bottiglia. Quindi da quella storia lì è rimasto che il 28 era il nostro numero, niente a che fare con i becchi, ma è un numero che è fortunato. Però sono i giorni della luna, e da lì è venuto fuori: ma come si chiama, come non si chiama? È venuto fuori il vino delle donne. Ecco qua.
Meraviglioso, meraviglioso.
Sì,
Ma
sì.
in che zona siete? Cioè, i vitigni, le raccolte.
Il primo è stato a Cerbaia, e infatti su ogni bottiglia, che è la seconda, noi abbiamo solo due uscite per il momento, a Cerbaia. Da lì poi questo progetto è piaciuto, e allora
Forza di
a forza di
attrazione.
attrazione lunati, la brava Virgi, è piaciuto, e da quattro che siamo partite, oggi siamo 12-15 ragazze,
Ma
e
tante.
ci siamo unite, e tutte fra una cosa e un'altra hanno a che fare con l'agricoltura. C'è la Silvia che sta a San Giovanni Valdarno, che si occupa di una bella azienda tutta sua, biodinamica, ed è stato lì la seconda vendemmia. Tra l'altro molto molto interessante e divertente, con i bambini, si è pestato a mano, schiccato a mano. Cioè un vino senza uso di energia elettrica, ma non perché è stata una scelta, è perché siamo state in dei luoghi sempre molto puliti, con degli strumenti, però cioè, tutto ciò che è avvenuto nel processo di vinificazione è stato fatto solo con la forza lavoro delle donne, in questo
Manuale,
caso,
sì.
manuale, davvero.
E le vigne da dove arrivano? Cioè, da un passaparola, le cercai
Sì. È
voi? Come funziona?
arrivata così, come da Caligi.
Arrivano appunto la prima, si diceva prima, è arrivata così. La seconda, da cui abbiamo
prodotto il secondo vino, appunto la vigna curata da una delle donne del vino, del vino delle donne, di questo collettivo, chiamiamoci Terra Femmina, siamo un collettivo.
Oggi sì.
Facciamo vino, ma non solo.
Brava,
e altre vigne arrivano sempre per forza di attrazione, donne che già partecipano nel progetto, esterni, ce le lanciano. SOS Vigna, ci siamo arrivati.
Esatto,
questa
è l'ultima novità.
L'ultima novità, sì. L'SOS
magari
Vigna.
Sono sempre vigne vecchie da recuperare, vigne dei nonni, vigne dei piccoli appezzamenti, qualche filare, cioè non è che si parla di ettari, cioè in realtà nella nostra sì, comunità femminile eterica, perché non abbiamo un posto fisso e appunto siamo tutte dislocate, le vigne sono un po' un qua un po' là. Ecco qua.
Ma è stata una scelta da subito che fosse al femminile, o anche quello è stato casuale, o è stato un processo insomma dell'anno successivo?
Casuale, ma
inclusivo, ma perché non siamo,
esatto,
come si dice, esclusive. Abbiamo un uomo che fa parte del nostro gruppo,
un ragazzo
che ci sostiene, però di fatto siamo una maggioranza di donne, ci troviamo bene, c'è un ritmo di lavoro, un modo di lavorare, di stare insieme diverso per forza di cose.
Ma giusto per capire, la prima vigna appunto se ne andai lì e avete raccolto l'uva e vinificato, poi le altre, cioè vi occupavi poi anche della potatura, le gestite, tutto il processo.
Il concetto nostro è quello, è proprio il recupero. Tutto il processo, si va, si vota, si segue la vigna. C'è un piccolo compromesso, e quello per una questione proprio logistica, che chi magari ci aiuta, ci dà le vigne, ci dà uno spazio agricolo, la parte dei trattamenti, se li possiamo condividere. Cioè noi siamo disposti anche a pagare, però non è che possiamo materialmente andare là e fare, solo che infatti ogni ragazza del collettivo, ogni partecipante che ha un loro si obbligano a occuparsi degli eventuali trattamenti, che io tengo a specificare sono assolutamente esclusivamente biologici, quindi
sono quelli consentiti, rame, zolfo
e stop,
in minima parte,
in minimissima parte, sì questo è un processo che a cui non ci incliniamo ad altro, insomma non, fondamentalmente è un vino per amici, è un vino che si fa per amici e non abbiamo necessità di fare quantità, non la vogliamo la quantità, siamo usciti sempre comunque con sotto un numero, cioè 360, 380 bottiglie che si mette una sera a bere tutte insieme, non si dura nemmeno 4 mesi.
Quindi è un vino per un autoconsumo vostro e degli amici, lo vendete, avete gli spazi di vendita?
Abbiamo deciso di non essere per autoconsumo, ma la nostra idea del progetto Vino e Donne, che sta sotto il cappello Terra Femmina, invece un po' uno più ampio, poi ne parliamo eventualmente, è di darlo, quindi chissà con offerta, magari con minimo di offerta, perché parte del devoluto del ricavato, oltre a essere per noi fonte per pagare le attrezzature che non abbiamo, ma che col tempo ora, che ne so, c'è il progetto di comprare un tino nuovo, più grande, abbiamo comprato delle forbici, delle piccole cose, però insomma che servono poi per il collettivo, sempre per poter vinificare, pagare chi magari ci aiuta, anche se poi nessuno vuole niente, però va bene. Allora, da questa via che nessuno non voleva niente, abbiamo deciso che parte dei proventi vanno in beneficenza. Infatti noi devolviamo parte dei proventi, gran parte dei proventi, a Nosotras, che è una onlus di Firenze, che si occupa di donne migranti vittime di violenza. E quindi abbiamo pensato a questa cosa, ci interessa più che altro fare devoluzione.
Perfetto, quindi bere del buon vino e fare anche insomma un po' di vicinanza al prossimo e quindi destinare i ricavati di questo vino. Due domande forti, partiamo con la prima. Dove vinificate? Cioè qualcuno aveva già una cantina, vi siete appoggiati a qualcuno anche lì, come che intrecci ci sono?
La prima cantina abbiamo vinificato in due cantine diverse. Una prima cantina siamo state ospitate gentilmente in una vera e propria cantina, E quindi lì abbiamo avuto la possibilità anche di sperimentare vari tini. Infatti il primo vino è stato anche in anfora, che è un privilegio per noi e per il vino. E quindi siamo state ospiti con questa moneta di scambio, appunto, che poi è diventata la devoluzione a Nosotras, per esempio.
Sì.
E la seconda cantina è stata invece appunto lì proprio dove c'era la vigna, quindi la vigna San Giovanni Valdarno, dalla nostra amica Silvia. E una cantina più
che
rustica,
non aveva mai fatto la cantina
non cantina, cioè un locale cantina, però che abbiamo adibito, pulito, sì, ed organizzato proprio per questo scopo.
Sì, lei ci faceva il vin santo, infatti la vinificazione della seconda edizione sono proprio le uve che erano atte per fare il vin santo. Infatti è un connubio fra Trebbiano, Malvasia e San Colombano, che ormai è una autoctona quasi abbastanza introvabile, perché con la suocera loro ogni anno facevano il vin santo, per cui c'era il torchio, c'erano dei tini, noi abbiamo comprato qualcosa, anche noi abbiamo generato questa cosa. E ecco perché siamo stati lì, era più comodo, ha dimorato sempre alla stessa temperatura, 16 gradi, cioè fissa, perché è una cantina sotterranea in pietra, datata 1700 e qualcosa, insomma vabbè, questo è rilevante.
Bello, anche lì la forza dell'attrazione vi ha portato, sì, a trovare poi tutti gli strumenti, sì, strada facendo. Uno parte e si attrae, grazie, positività, le cose,
sì,
arrivano.
Sì.
L'altra domanda è, visto che parlai sempre, insomma, il progetto è abbastanza chiaro, poi magari daremo dei riferimenti se qualcuno ha curiosità, se è possibile poi contattarvi o meno, però parlate anche di un qualcosa più ampio che non si limita solo al vino,
sì,
giusto?
Sì, infatti.
Quindi siete un collettivo che si chiama?
Terra Femmina. Terra Femmina perché appunto in questo contenitore che siamo diventate... ci sono varie presenze, varie donne che hanno anche altre attività agricole e che quindi mettendoci insieme abbiamo deciso di supportarci, mm-hmm, a vicenda. Quindi c'è chi fa il miele, c'è la Nina che fa il miele,
davvero buonissimo,
abbiamo la Vale che fa l'olio. E quindi, sì, nelle occasioni di vendita in cui
la
ci...
Sara che si occupa delle marmellate trasformate.
Sì. Sì. Esatto, la Sara. Quindi diciamo due cose: una, la chiamata, quindi quando c'è bisogno di aiuti in campo si fa la chiamata, ci siete, si va e si fa. E due, le occasioni di vendita che abbiamo avuto, quindi abbiamo partecipato ai Critical Wine, diversi Critical Wine. E lì abbiamo, insomma, e portiamo i nostri prodotti insieme. Lo stesso cappello.
Anche lì il ricavato ha un fine ultimo, o comunque c'è anche un ricavato personale, cioè alcuni ci vivono anche di questa cosa?
No, essendo tutte attività collaterali alle attività di ognuna di noi, perché di agricoltura fa fatica a vivere, no?
No. Il progetto si autosostiene e
il plus va
a Nosotras.
Per ora è così, poi magari noi possiamo, sì, avere anche altre prospettive, no?
Sì.
In avanti sarebbe bello
che
questa potesse essere la nostra attività, no?
Quindi,
però
perché no?
Sognare.
Quindi ci stai pensando a un futuro solo dedicato all'agricoltura?
Guarda.
A volte sì, a volte no.
Sì, sì, sì. Ci si pensa, non con questo, anche con altro, ma insomma... È un bel progettino, e bene, vado avanti, prenderà la sua via naturale.
Poi sono venuti fuori dei numeri, perché poi insomma grazie ai contatti, ognuno c'ha i suoi, insomma. Ne so, arrivano amici, ora guarda che noi abbiamo 5 ettari. No, grazie. Cioè questo perché vogliamo rimanere assolutamente artigiane, è importantissima questa cosa, perché poi nel grande, è vero ci sta il piccolo, ma non è così. È vero che è molto difficile, siamo molto attenti anche a quello che è le buone pratiche agricole che ci teniamo, siamo molto attenti ai cambiamenti climatici, questo ce lo raccontano le vigne, e in una grande estensione tutto ciò magari probabilmente non potrebbe essere monitorato. E a me fa piacere pensare che si possa fare nel piccolo grandi cose, no? Nel senso, non c'è bisogno di esplodere, anche solo se si fa una piccola devoluzione, che noi abbiamo fatto con tanto certificato, vabbè, fa qualcosa. Abbiamo contribuito a far prendere a una ragazza, non mi ricordo il nome, la patente. Ora, ragazzi, non è nulla, però per noi è stato significativo, uh-huh. No?
È una gran cosa, è una
vero,
gran cosa.
Vero, a me mi fa sempre brivido quando lo racconto.
Devo dire che siete molto in linea anche con il progetto, insomma, di noi, che siamo il Nodo Genuino Clandestino.
Viva!
Di Firenze, quindi se e quando vorrete, insomma, siete caldamente invitate anche a conoscere la rete più ampia, che comunque la maggior parte poi di voi conosce.
Grazie.
Visto il tempo grazie. Scade, ci sarebbero miliardi di cose da dire, no. Però magari ci sono degli appuntamenti, avete sì. Un sito, una mail, prego. Qualcosa, se qualcuno vuole approfondire, insomma, la conoscenza con questo meraviglioso progetto.
Siamo poco social per ora, per il momento, e comunque ci troverete localmente sicuramente al Mosto di Firenze a Mondeggi. E il prossimo appuntamento lì ci vediamo
sì,
lì.
Dai, vediamoci lì.
Domani andiamo
sì.
A Torino.
Viva Torino!
La FAM Festival, festival di artiste e autoproduzioni, quindi.
Quindi se però, per caso qualcuno ci ascolta a Torino, sa che vi può
dare città,
chi sa mai nella
vita. Per favore,
a provare una
cucina. Nel circondario fiorentino, vabbè, al Mosto, sicuramente ci vedrete, ci noterete.
Vabbè, quindi
ci facciamo notare,
sempre.
Facciamo rumore.
Rinnovo anche, visto che è un progetto, insomma, mi va di sostenere, mi sembra veramente molto molto bello, di utilizzare anche questo canale di Radio Contado, no. La diffusione di Genuino Clandestino, ogni qualvolta fate degli appuntamenti, degli incontri,
grazie.
O avete qualcosa da raccontare, sia di positivo che di negativo, perché alle volte capita anche con queste
grazie.
Stagioni climatiche.
Grazie,
sì, volentieri, grazie.
Concluderei con un brindisi. Noi stiamo assaporando in questo momento questo meraviglioso
sì,
vino.
Grazie,
grazie, grazie per essere state qua su Radio Contado.
Viva!
A presto.
Va, ciao!
A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero, hasta que fuiste carcelero. Tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía, pa' acordarme para siempre y de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme en la piel tu inicial siempre y recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día.
Il cinema è un esempio di come dal letame della violenza di genere, dalla violenza sessuale e dall'abuso di potere che permea agli ambienti cinematografici, come ben espresso dal movimento MeToo, questo fortissimo e bellissimo strumento di comunicazione, a volte pura opera d'arte, ci apre mondi, ci aiuta a conoscere storie e riconoscere le sensibilità degli altri. Il perché delle contraddizioni è sempre un terreno difficile e duro da lavorare, ancor più laddove ci sono piante alimentate da narcisismo patologico e potere messo in mani sbagliate. Per fortuna anche il cinema inizia a parlare di sé per mettere in discussione e per mettersi in discussione e per liberarsi del patriarcato. Probabilmente, come nel calcio business, anche nel cinema è impossibile pensare ad un cambiamento che non sovverta il sistema capitalista d'oggi. Ma così come nel calcio sono nate e si sono rafforzate esperienze di segno opposto, esperienze dal basso che partono da principi diversi, anche nel cinema esse esistono e noi tifiamo per loro. Benvenuti a Cinemela, puntata numero 10. Partiamo subito con le segnalazioni delle nostre ascoltatrici che ci dicono che su Rai Play è atterrato il nostro film preferito del 2023, Asbestas, col suo sottotitolo La terra della discordia. Lo trovate quindi su Rai Play gratuitamente e potete quindi vedere legalmente un film che prima era irreperibile. Sempre su Rai Play, che ormai potrebbe anche iniziare a riconoscerci la pubblicità gratuita che gli facciamo, là arriva la mia prima segnalazione. Si tratta di un film di Sergio Rubini del 2021 che è dedicato ai fratelli De Filippo. E questo film penso che si abbini sempre ad un altro film che trovate su Rai Play, che si chiama Qui rido io, in cui c'è Tony Servillo e che racconta la storia del padre dei fratelli De Filippo, che sono figli illegittimi di un grande comico che si chiamava Scarpetta. Ecco, Qui rido io quindi è dedicato al padre, i fratelli De Filippo invece è dedicato alla fatica di questi tre giovani non riconosciuti dal padre, giovani però talentuosi attori e attrici, perché una di loro è Titina, che fanno appunto la fatica di affermarsi in una Italia del periodo della precedente alla Seconda Guerra Mondiale e che poi riescono per vie traverse, affrontando migliaia di conflitti sia esterni che soprattutto interni tra loro. Non deve essere stata una passeggiata il rapporto tra loro, che comunque Sergio Rubini affronta insomma con un'estrema delicatezza. Ecco, un piccolo appunto rispetto a questo film, che riconosce anche la capacità di Edoardo, uno dei fratelli, di calare anche le sue doti artistiche sulle doti artistiche di Titina, che era una donna che non corrispondeva assolutamente ai canoni di bellezza né d'oggi né del tempo, e quindi insomma anche il fatto che loro comunque non riuscivano ad affermarsi come compagnia teatrale, perché gli mancava la soubrette, che Titina non era, e ha portato un cambiamento proprio di approccio da parte degli altri fratelli, approccio al teatro e utilizzo tra virgolette la figura femminile in maniera diversa, e pur riconoscendole una bravura e una capacità che era appunto quella di Titina. Perdendo gradualmente di serenità, vi consiglio il secondo film, un po' meno diciamo spensierato, perché comunque Sergio Rubini ha lo sguardo buonista tipico del cinema italiano. Invece Anatomia di una caduta, film francese del 2023, è tutt'altro che spensierato. Anatomia di una caduta è la storia appunto di una caduta dal terzo piano di una persona che muore. E questa persona è il padre di un bimbo ipovedente, che è ipovedente perché ha avuto un incidente, e che è il testimone di questo omicidio / suicidio, che non si sa appunto se è causato dalla madre. Il film ruota attorno al processo, alla madre, che è l'attrice Sandra Hüller, e lui è Sean Harlow. Sono molto bravi, gli attori molto bravi, così come Justine Triet, la regista. Infatti è un film che ha avuto parecchi riconoscimenti, ha avuto due premi a Cannes, Golden Globe, premi Goya, e il premio César, che è un premio dell'Accademia delle Arti e del Cinema Francese, 5 ne ha avuti, è candidato agli Oscar, ha avuto molti riconoscimenti, anche giustamente perché appunto dietro a questo fatto, questo accadimento e a questa morte, c'è la relazione di coppia e la relazione familiare di questi tre, che alla fine comunque sono complessi, sono di soggetti ha potenziali mille interpretazioni e comunque sono tutti poi contenuti nella pancia e nell'emotività di questo bambino, peraltro molto molto bravo, si chiama Milan Machado Graner, e così, voi sapete che io sono sensibile alla bravura dei bimbi nel cinema e a questo bimbo va riconosciuto veramente una capacità artistica e interpretativa che io ho apprezzato. L'ultimo film che vi segnalo è Dogman del 2023, non il Dogman che vi segnalai in Cinemela l'anno scorso. Il cinema mi facilita chiamando tutti i film con lo stesso nome, ma dentro allo stesso nome c'è un altro film. Questo Dogman del 2023 è un film di Luc Besson e è molto bello, ecco, mentre quello che vi avevo segnalato, approfitto per ricordarvelo, che comunque è molto bello, anche quello è di tutt'altro tipo, è con Marcello Fonte ed è di Matteo Garrone. Questo invece è di Luc Besson ed è con Caleb Landry Jones, un attore molto molto bravo. È un film bello che parla appunto di come la sofferenza psichica dell'essere umano venga accolta dal mondo animale in una maniera con un concetto di cura e di protezione istintuale che noi ben conosciamo, che è proprio del mondo animale, in questo caso di un branco di cani che diventano la squadra di un personaggio abbastanza disturbato dal punto di vista psichiatrico e che appunto è il protagonista di tutta una serie di vicende molto rocambolesche, come sempre, come Luc Besson ci aveva abituati già in Leon e Il Quinto Elemento, altri due film molto belli che se non conoscete vi consiglio di vedere. E detta questa ultima segnalazione da parte della vostra Pamela, vi reinvito come sempre a mandarmi le vostre segnalazioni, che poi dopo io farò da megafono per far conoscere agli altri. Un abbraccio forte, un grosso bacio, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo tra 15 giorni. Ciao ciao!
Estaban justo a punto de perder, cuando se levantaron a quitarnos el poder. Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó, con un peinado nuevo y el discurso en un papel. Es una serie de terror, máquinas de guerra en contra de nuestro amor. Temen tanto perder el poder, porque saben quién manda dentro en el pabellón. I got the power, and I fuck the power.
rieccoci a Radio Contado con l'ultimissima telefonata prima di avviarci alla conclusione. E abbiamo qui con noi Selene che, insomma, domani insieme a un gruppo di contadini, produttori, eccetera, inaugureranno un nuovo mercato contadino alla Romola. Selene, ci senti?
Sì, vi sento, forte e chiaro.
Bene, ciao. Grazie per essere qui con noi oggi in radio e, insomma,
grazie a voi.
Ci racconti un po' di chi sei, come è nato questo percorso, cosa succederà domani alla Romola.
Vai, allora, due parole. Sì, certo, come no, grazie. Allora, noi, parlo già con noi, siamo un gruppo di persone che hanno costruito un piccolo progetto che si chiama Mercavivo, che nasce a Montespertoli nel gennaio 2023. Però ecco, domani approdiamo alla Romola. Siamo molto felici di questa cosa e proprio grazie all'esperienza che abbiamo fatto a Montespertoli che siamo diventati, diciamo, un gruppo più coeso, più unito, e ci siamo resi conto più che altro di voler estendere l'attività del mercato proprio a riflessioni un po' più ampie che coinvolgono anche i nostri stili e i nostri progetti di vita, più che altro, insomma. Diciamo, il mercato che inizierà domani alla Romola è un mercato che noi speriamo sia un'opportunità, diciamo, di costruire una rete vera e propria che vada oltre all'attività a fine a se stessa del mercato e che ci permetta di costruire una vera alternativa a quello che è il panorama in cui viviamo, che non è proprio il massimo della grande distribuzione, insomma. Quindi il cibo e l'autoproduzione sono al centro del nostro progetto. E, ovviamente abbiamo appena iniziato, è tutto da costruire, ci vorrà del tempo, però insomma siamo fiduciosi, più che altro abbiamo tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, siamo un gruppo abbastanza giovane, non solo come età anagrafica in generale, insomma nasciamo da un anno a malapena, però insomma però noi speriamo che si possa creare alla Romola una solida base, diciamo, un gruppo solido e soprattutto una solida base aperta a tutti, di sostegno reciproco e di condivisione, di scambio, per costruire proprio una vera e propria comunità. Questo è un po' il nostro focus, insomma, che ci piacerebbe che si creerà col tempo, insomma, noi speriamo che si creerà col tempo.
Bene, molto condivisibile. Ci vuoi raccontare, bene, insomma, da chi c'è, chi fa parte, che produttori ci sono, che prodotti?
Ok, sì, allora partiamo, siamo un gruppo, non siamo tanti, ma insomma per noi è già tanto, siamo la base, siamo, allora, cioè, Sofia e Michael, che sono i nostri produttori di verdure principali, e poi in realtà ci sarà anche un'altra azienda, piccola azienda che partirà con noi domani, che si è unita da poco, che è alla Luna, che loro fanno verdure naturali, insomma sono molto attenti a come lavorano. E poi abbiamo il nostro Andrea che fa il miele. E poi ci siamo noi che facciamo trasformati e fitocosmesi naturale, io raccolgo le erbe qua e le trasformo, le erbe che trovo spontanee, selvatiche, non coltivo niente, io quello che trovo in natura faccio. E poi ecco, insomma, ci sono anche degli artigiani, quindi abbiamo anche chi lavora la pelle, c'è una ragazza che fa delle borse in pelle, delle zaini, insomma tutto quello, e cuce anche. Poi abbiamo una signora che fa la maglia, che lavora i filati, quindi c'è, cioè, sia artigianato che chi si occupa di cibo, di autoproduzione, che sono un po' la base, no? Però abbiamo aperto, giustamente ci apriamo anche all'artigianato, quello insomma fatto bene, sostenibile, con veramente l'idea di fare una cosa fatta a mano con amore. Quindi per ora siamo questi qua, siamo un gruppo piccolino. C'abbiamo anche il pane, perché mi suggeriscono giustamente, che qualcuno si è aggiunto anche di recente, capito? Che non nemmeno io di persona bene, sono solo a una riunione, quindi però abbiamo anche chi fa il pane e abbiamo anche una ragazza romagnola che fa le piadine e i crescioni. Insomma, buone, vero? Non siamo pochissimi. Però non siamo nemmeno, cioè, siamo un gruppo giusto, poi divenire
un buon numero per iniziare questa nuova avventura. Esatto. Ma ci vuoi dire alla Romola dove?
Siamo al Circolo Arci alla Romola.
Quando?
Quindi, siamo noi siamo il secondo e il quarto sabato di ogni mese per il momento, okay. La mattina, dalle 9 alle 13.
Quindi
siamo contentissimi perché siamo appunto, abbiamo aderito al circuito di Genuino Clandestino, che per noi è stato un onore immenso questa cosa. Quindi abbiamo anche la loro bandiera insieme alla la nostra piccolina del Mercavivo, che noi nasciamo insomma in autonomia, però ci siamo agganciati a questa grande realtà, a questa rete, e quindi siamo contenti anche di questo. Non l'avevo detto prima, lo dico adesso in fondo alla telefonata, però è una cosa molto bella, molto, 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 ci rende molto orgogliosi, molto felici. Questa è mia figlia, è tutto fondo.
Ci sono anche dei bambini a questo mercato, ci fa molto piacere.
Non mancheranno mai i bambini, quelli non mancheranno mai, i miei, quelli delle altre ragazze che ci sono lì, altri genitori, sì.
Quindi l'idea vostra, come insomma un po' anche i mercati Genuino Clandestino, è di creare uno spazio che ha una cadenza bimensile, sì. E sì. Che non sia solo un mercato, ma anche un punto di ritrovo, e dove poter fare, sì. Veicolare anche saperi, dove confrontarsi.
Sì, cioè, esatto, a noi ci piacerebbe proprio che questo luogo appunto diventi un momento dove ci sia scambio, condivisione e proprio anche la voglia di creare una realtà concreta, no? Alternativa, veramente accessibile a tutti, perché anche questa idea del cibo è un macro tema vastissimo, no? Però l'idea che il cibo veramente sano, genuino appunto, no? Sia accessibile a tutti, è molto importante oggi più che mai, a mio avviso. Quindi noi speriamo che ci sia una bella risposta da parte di chi abita la Romola e non solo, i dintorni, no? Perché insomma, se c'è partecipazione, c'è libertà e c'è veramente una proiezione concreta per creare un qualcosa di sostenibile, ma soprattutto di autonomo, no? Nel termine dell'autonomia c'è tutto, secondo me, quindi c'è anche la vita, il fatto che una cosa è autonoma e vive con quello che c'è al suo interno. Questo lo speriamo che sia anche nel nostro mercato, ecco, non solo un mercato di per sé.
Ce lo auguriamo. Allora, in bocca al lupo, sì. Per questa nuova avventura.
Viva il lupo!
Se e quando farete anche eventi particolari o volete, sì, insomma, certo. Raccontarci anche un po' come sta andando un po' più avanti, sappiate che al Radio Contatto siete, sì. Sempre le benvenute.
Perfetto, noi siamo contentissimi, onorati, felici, anche perché sì, l'idea è quello di più avanti buttarci dentro anche qualche laboratorio, qualche evento che crei insomma il fare con le mani, non solo, anche le tante altre cose per adulti, bambini. Quindi del calderone c'è tanta roba, c'è da vedere come fare a metterlo in pratica nel tempo, e quindi speriamo che si riesca a fare tutto.
Bene, un passettino per volta, e noi, esatto, se quando vorrete saremo la vostra voce.
Grazie, gentilissimi tutti, un abbraccio grande, grazie ancora per questa opportunità.
A presto. Buon mercato, ciao. Per presto. Domani, buon inizio.
Grazie anche a voi, grazie.
Ciao.
A presto.
Bene, siamo...
Oh, bellissima notizia, un nuovo mercato nascente.
E quindi...
Sempre bello.
La Firenze provincia, insomma, si fa catalizzatrice di nuovi mercati che nascono e crescono, nuove piazze, perché come diceva Selene, la speranza è sempre che non siano mercati punto, ma mercati intesi come proprio luogo di ritrovo, socializzazione, di confronto, di proposte di iniziative vissute, insomma, dalle persone che attraversano i mercati.
Se ne sente sempre di più, effettivamente, è un continuo.
È un continuo, speriamo che si moltiplichino, perché sono veramente dei luoghi meravigliosi dove incontrarsi.
Importantissimi.
Di vitale importanza, beh, noi siamo di parte, però lasciatecelo
certo.
Dire. E con questo concludiamo. Volete dire qualcosa, fanciulle?
Non lo so, io mi lascerei ispirare dal pezzo e forse fare una nuova incursione.
Abbiamo parlato così poco che non mi vengono più le parole a sto punto. È stata una puntata intensissima di interviste e contenuti registrati, e quindi ha spiazzato più noi che voi.
Chi lo sa, magari ha spiazzato anche loro.
Chi lo sa.
Vabbè, allora vi lasciamo all'ultima.
Reverenda non parla, non...
No, no, e dice
si
no.
Si rifiuta,
no.
Si rifiuta.
Va bene.
Reverenda però fa sentire la sua presenza importante. Noi la sentiamo,
se
sentiamo
che c'erano Reverenda e la dama, qui la regia sarebbe stato un disastro conclamato.
No, no, devo dire come prima giornata Clio sei stata veramente fenomenale, quasi impeccabile.
Senti il tappetino, senti il tappetino.
Vedi, c'è anche il tappetino, ma che vogliamo di più della vita, ragazze? Bene, allora, vabbè, invitiamo tutte e tutti per chi si vuole avvicinare a varie manifestazioni che ci sono oggi per la Festa della Donna, che sicuramente sono ancora in corso. O se no di passare dal mercato di Piazza Tasso.
Direi che siete ancora in tempo per la partenza da Piazza Santissima Annunziata delle 5:30 del corteo promosso da Non Una di Meno qua a Firenze. Non so dove finirà, ma penso come al solito in Santissima Annunziata, non vorrei dire una cavolata. Comunque parte alle 5:30 il corteo, quindi siete ancora in tempo.
Correte.
Dai, a presto, ci sentiamo fra due venerdì.
A prestissimo.
Las calles que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemblen sus ejes.